Ave Maria, cari amici radioascoltatori, e ben ritrovati in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, quest'oggi saranno con noi presenti in questa puntata Emanuele e padre Giampiero Maria. Ben ritrovati, ecco. E la puntata di oggi, volgiamo lo sguardo a due fiori purissimi. Possiamo dire, no? Sbocciati proprio nel giardino della chiesa e sono Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, la piccola Teresa di Lisieux e San Francesco d'Assisi, il poverello serafico. Ecco che siamo nel mese di ottobre, quindi il mese del Rosario, quindi richiamiamo, ecco, la devozione alla Madonna, ma un mese anche ricco di grandi memorie liturgiche. Ecco, appunto, abbiamo pensato di trattare, ecco, di portare alla vostra attenzione proprio Santa Teresa di Lisieux e San Francesco d'Assisi, perché sono due anime che sono lontane nei secoli, però vicinissime nello spirito. Ecco, due vie semplici, ardenti, che nella loro umiltà e nel loro abbandono hanno insegnato al mondo la via più sicura verso la santità. Ecco, quindi San Francesco, con la sua radicale povertà, volle farsi fratello di ogni creatura, vivendo la gioia evangelica e imprimendo nel suo corpo le stigmate del crocifisso. Ricordiamo l'episodio, no? Della Verna. E Santa Teresina, invece, nel silenzio del Carmelo, quindi nel nascondimento di quella vita, scoprì la piccola via della fiducia e dell'abbandono, offrendo le più piccole azioni come atti d'amore infinito. Quindi in Francesca e in Teresa risplende la stessa luce del Vangelo: l'infanzia spirituale, la semplicità evangelica, la carità ardente che si consuma come fiamma pura. Il primo cavaliere disarmato da Cristo e cavaliere divenuto nella povertà per Cristo, e invece Santa Teresa, sposa velata del crocifisso. Quindi due cuori che, seppur diversi nella forma, hanno battuto e continuano a battere in paradiso all'unisono nella medesima lode al Signore. E con questo spirito proprio desideriamo avviare quella che è la nostra riflessione di questa puntata, per scoprire insieme proprio le analogie, le reciprocità spirituali che uniscono, lontane nel tempo, ecco, diciamo, di questa vita, no? Perché sono secoli diversi, però che uniscono questi due grandi santi, che sono testimoni sempre vivi della santità semplice e radicale del Vangelo. E per avere, diciamo, ecco, una maggiore comprensione di quelle che sono state queste due vie di santità, che però giungono, portano e hanno avuto come meta e conducono coloro che questi santi sono devoti, hanno avuto la medesima meta, che è quella di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. E allora, per comprendere meglio tutto questo, io lascio lo spazio, lascio la parola subito a Emanuele, che ha preparato appunto una relazione su queste analogie, su questo, ecco, sul confronto, meglio, più che un confronto, è un, ecco, raccontare due vite unite, diciamo, in Cristo. Ecco, a te, Emanuele.
Ave Maria, grazie Diego. Ecco, per raccontare appunto queste due vite unite a Cristo, desidero avvalermi di un, chiamiamolo mediatore, ecco, ovvero sia di Chesterton. Chesterton, è legato alla figura di San Francesco fin dalla sua infanzia e dopo la sua conversione scriverà appunto un'opera piccola ma molto bella, appunto la biografia di San Francesco, che è forse una delle opere più belle e anche superate su San Francesco. Dall'altro lato, ciò che la lega a Santa Teresina è un punto di vista biografico, cioè di età, ecco, anche se non si incontrarono mai, nel senso che nacquero più o meno nello stesso periodo, anche se non si incontrarono mai, ecco. E poi il fatto che la chiesa, diciamo così, in cui di Beaconfield, ecco, dove visse poi Chesterton, fu dopo intitolata anche a Santa Teresina del Bambino Gesù. Fu una delle prime chiese d'Inghilterra a essere intitolata a lei. Ma non solo per questo, anche perché proprio l'infanzia spirituale di Santa Teresina, possiamo proprio unirla, paragonarla all'infanzia spirituale di Chesterton. E unirla appunto a quella scoperta che fa Chesterton del segreto di San Francesco. E forse appunto parlandone capiremo che questo segreto è condiviso anche dalla nostra Santa Teresina. Ecco perché mi avvalgo di Chesterton come mediatore tra le due figure. E parto subito da un suo testo. Non da San Francesco, ma prima di questo da una poesia, perché Chesterton era anche poeta, dedicata alla Madonna e a Gesù bambino che appunto è in braccio a lei. Si chiama Una piccola litania. Ecco, già dal titolo capiamo che la piccola via, ecco, è anche in questi versi che ascolteremo, che ho tradotto, ecco, la leggo. Quando Dio spostò indietro l'eternità all'infanzia, antico di giorni, fatto piccolo per la vostra letizia, come sotto il basso arco la terra brilla, guardò attraverso di voi, porta del paradiso, e vide la terra. O chiudendo i suoi cieli per breve tempo, vi edificò su di sé quale casa d'oro, per ammirare nelle pinte pareti il suo mondo leggendario, tornare su di lui, come si canta una leggenda. O trovò qui il suo specchio, il solo vetro che non si sarebbe infranto all'insoffribile luce, quando in un angolo dell'alta casa buia Dio contemplò Dio, mentre i fantasmi si incontrano nella notte. Stella del suo mattino, quell'astro non caduto nello strano siderale rivolgimento dello spazio, allorché la terra e il cielo cambiarono posto per un'ora e il paradiso levò in alto lo sguardo nella nostra effigie. O giovane sopra le vostre forti ginocchia e innalzata gridò la sapienza, la cui voce corre in strada, e più del crepuscolo dei cherubini a forma di tau fece del suo trono davvero un propiziatorio. O risorto dal gioco sull'orlo del pallido della vostra veste, Dio, fatto avventuroso dal riposo di tutti i tempi, dal vostro alto corpo scalò la torre d'avorio e baciò presso la vostra bocca la mistica rosa. Questa poesia è molto bella, è densa di amore e di spiritualità e ripercorre alcune delle litanie lauretane che conosciamo, causa della nostra letizia, porta del paradiso, la casa d'oro, lo specchio della giustizia. La stella del mattino, la sede della sapienza e ancora la torre d'avorio e la mistica rosa. Ma la cosa più bella, appunto, è che racconta come Dio stesso ha voluto essere bambino e in qualche modo ha voluto capovolgere, ecco, la terra col cielo nel grembo di Maria. E quindi Dio ha potuto contemplare se stesso negli occhi di Maria Santissima. Ecco, si è fatto piccolo per la vostra Letizia. Ecco, e questa farsi piccolo di Dio è forse appunto il segreto di cui prima accennavo. Ma per capirlo meglio, passo appunto ad altre citazioni di Chesterton, tratte invece da quell'opera che è appunto il San Francesco di Chesterton, in modo particolare da quel capitolo che si chiama Il giullare di Dio. Ecco, leggo qualche parte dall'edizione della Lindau del 2008. Quando San Francesco con i suoi confratelli presentò al mondo la loro opera spirituale, li chiamò giullari di Dio. Ecco perché questo capitolo si chiama Giullare di Dio, il giullare di Dio. Come l'acrobata di Nostra Signora che si metteva a testa in giù, in bilico sul cranio, davanti all'immagine della Santa Vergine, cosa per cui tutti i santi del paradiso lo ringraziavano e gli infondevano speranza. Così San Francesco passò dall'ambizione del trovatore alle buffonate dell'acrobata, in seguito al periodo di reclusione nella prigione o nella caverna buia, in cui la follia di cui veniva accusato divenne come una piuma sul cappello, come un fregio araldico o persino una corona. Avrebbe continuato a essere ridicolo, sarebbe diventato sempre più ridicolo, il buffone di corte del Signore del Cielo. Ecco l'estremo capovolgimento spirituale, in cui un'umiliazione totale diventa totale beatitudine. È uno stato che può essere rappresentato solo in modo simbolico, ma il simbolo del capovolgimento è reale. Se uno ha visto il mondo capovolto, con tutti gli alberi e le torri appesi all'ingiù, come quando si specchiano in uno stagno, un possibile risultato sarebbe di mettere l'accento sul concetto di dipendenza, appunto. La correlazione è latina e letteraria, infatti il termine dipendente significa appeso. Darebbe vita al testo delle scritture in cui si dice che Dio ha appeso il mondo sul nulla. Se in uno dei suoi strani sogni San Francesco avesse visto la città di Assisi capovolta, invece di essere semplicemente fiero della sua città perché forte e salda, avrebbe ringraziato Dio onnipotente perché non l'aveva lasciata cadere. Avrebbe ringraziato Dio perché non aveva lasciato cadere l'intero cosmo come un vaso di cristallo che si infrangesse in una miriade di stelle cadenti. Forse è così che San Pietro aveva visto il mondo quando fu crocifisso a testa in giù. Ecco, cambia la vita di San Francesco quando, come accade questa cosa, quando l'umiliazione più grande della sua vita diventa invece l'esaltazione più grande, quando capisce che l'intero mondo è appeso al capello, al filo, ecco, della misericordia di Dio. E continua a leggere: chi ha visto che tutto il mondo è appeso al capello della misericordia di Dio, ha visto la verità, potremmo quasi dire la cruda verità. Chi ha avuto la visione della propria città capovolta, l'ha vista dal verso giusto. Si tratta della scoperta di un debito infinito. Può sembrare un paradosso dire che un uomo può esultare di gioia scoprendo di essere in debito, ma questo dipende solo dal fatto che generalmente nei rapporti commerciali il creditore non è partecipe di questa gioia, specialmente quando, per ipotesi, il debito sia infinito e quindi irrecuperabile. Ma ancora una volta, il parallelo con una nobile storia d'amore elimina in un baleno la difficoltà. Lì il creditore infinito partecipa alla gioia del debitore infinito, in quanto sono tali reciprocamente. In altri termini, essere in debito o dipendenti diventa un piacere quando il rapporto tra le parti sia di amore disinteressato. Amore è una parola abusata quando si tende, come in questo caso, a semplificare, ma qui è veramente la parola chiave. È la chiave di tutti quei problemi della morale francescana che mettono in imbarazzo la mente moderna, ma soprattutto è la chiave dell'ascetismo. Dire che se un uomo è veramente consapevole di non poter pagare il proprio debito, lo pagherà per sempre, è il più elevato e il più sacro dei paradossi. Restituirà per sempre ciò che non può restituire mai e che non ci si può aspettare che restituisca. Continuerà per sempre a profondersi in un pozzo senza fondo di infiniti ringraziamenti. Chi pensa di essere troppo moderno per capirlo, in realtà è troppo meschino per capirlo. Quasi tutti noi siamo troppo meschini per metterlo in pratica. Non siamo abbastanza generosi per essere ascetici. Si potrebbe dire che non siamo abbastanza geniali per essere ascetici. Bisogna avere quella magnanimità di arrendersi, di cui normalmente si ha solo una vaga percezione quando ci si innamora per la prima volta, come in una fugace visione del nostro paradiso perduto. Ma che lo si veda o no, la verità sta in quell'enigma, che tutto il mondo ha o è un'unica cosa buona, cioè un debito non pagato. Questa è la grande scoperta, di San Francesco, che cambia appunto la sua vita. Come vedere il mondo capovolto, cioè dipendente da Dio, appeso all'amore di Dio. E quindi appunto San Francesco, che è uno dei più grandi asceti, eppure non c'è dubbio che lui non fosse per nulla triste, dice appunto Chesterton, non appena fu disarcionato dalla splendida umiliazione della sua visione di dipendenza dall'amore di Dio, si gettò a corpo morto sul digiuno e sulle veglie, esattamente come si era gettato a corpo morto in battaglia. Aveva fatto cambiare direzione al suo destriero, ma non si era fermato, né aveva rallentato il formidabile impeto della sua carica. In questo non c'era nulla di negativo, non era un regime di vita basato su stoica semplicità. Non era abnegazione intesa semplicemente come autocontrollo. Era tanto positiva quanto una passione. Aveva tutta l'aria di essere tanto positiva quanto un piacere. Divorava il digiuno come gli altri divoravano il cibo. Si tuffava nella povertà come gli altri avevano scavato forsennatamente in cerca dell'oro. È certo che lui abbia resistito su questa linea eroica o innaturale dal momento in cui si inoltrò nei boschi gelidi coperto della sola sua camicia di crine, fino al momento in cui, già in agonia, chiese di essere messo a giacere sulla nuda terra per dimostrare di non essere nulla e di non avere nulla. E possiamo dire con quasi altrettanta certezza che le stelle che passarono sopra quel corpo scarno e consunto, che giaceva rigido sul pavimento di pietra, per una volta in tutte le loro luminose rivoluzioni intorno a un mondo di umanità sofferente, guardando giù, videro un uomo felice. Ecco, questo è il segreto di San Francesco. Aver scoperto, la felicità di essere dipendente, servo di Dio, di essere piccolo. E la sorpresa di vedere che il primo a essersi fatto piccolo, a essersi fatto servo, è lo stesso Dio. È lo stesso Dio. Seguendo l'esempio di Gesù, quindi appunto San Francesco si fa piccolo, e Gesù Cristo che prende la condizione di servo e vilissimo servitore, e di Maria Vergine che si proclama serva e schiava, tapina del Signore. E l'uomo deve avere la prova infinita del loro amore, e ce l'ha, e fino a che punto? Senza riserva, interamente, fino alla morte di croce. Lo sappiamo. Che appunto Dio per noi si è fatto appunto, si è svuotato, ha svuotato se stesso per riempire noi, si è fatto servo, si è fatto uomo da donna. Ecco, e il verbo di Dio è il primo a farsi schiavo d'amore per il sì dell'ancella del Signore, schiavo per amore del Padre, della Beata Vergine degli uomini, proprietà assoluta dell'Immacolata che fu, è e sarà sempre proprietà assoluta del Signore. E, ecco, questo buon maestro non disdegnò di rinchiudersi nel seno della Vergine Santa come prigioniero e schiavo d'amore e di essere sottomesso per 30 anni. La Santissima Trinità, insomma, ha deciso di dipendere dalla Vergine Santissima. Il Figlio di Dio volle dipendere dal grembo della Madre di Dio. Quindi possiamo dire, ritornando alla poesia con cui abbiamo aperto, appunto, la piccola litania, prima di San Francesco, Dio stesso guardò il mondo come a testa in giù, cioè appeso alla sede della sapienza. Dio contemplò Dio. Dio contemplò Dio negli occhi dello specchio della giustizia. Così egli, perfettamente soddisfatto, Dio perfettamente soddisfatto, volle farsi piccolo per la perfetta letizia della porta del cielo, per non perdere e non far perdere all'uomo la soddisfazione per eccellenza che è la sorpresa. Infatti dice sempre Chesterton, anche le visioni più imponenti, le città altissime e le cime che svettano, sono tutte creazioni dell'umiltà. I giganti che abbattono foreste come fossero erba sono creazioni dell'umiltà. Le torri che si perdono in alto a toccare le stelle sono creazioni dell'umiltà, perché le torri non sono alte finché non c'è qualcuno che dal basso le guarda. I giganti non sono giganti se non ci siamo noi a dire che essi sono più grandi di noi. Quindi, per tale soddisfazione, Dio volle farsi fragile, debole, misero e scalare prima di tutti gli altri, i suoi fratelli minori, la Turris Eburnea, la Torre d'Avorio, la Scala Bianca dell'Immacolata e baciare la Rosa Mistica. Questo è appunto il segreto di San Francesco, per cui appunto vediamo che San Francesco è si fa egli stesso schiavo del Signore, di Gesù povero e crocifisso, di Maria Santissima, e tanto da diventare un'immagine di Gesù crocifisso e di Maria Santissima. Come racconta San Bonaventura nella Leggenda Maggiore, ecco quando per esempio San Francesco è in preghiera alla Porziuncola e prega Maria Santissima perché possa appunto degnarsi di farsi sua avvocata e la Madre della Misericordia concede a San Francesco di concepire e partorire lo spirito della verità evangelica. Sarà lì che sentirà appunto il passo del Vangelo: non tenete né oro né argento né denaro nelle vostre cinture, eccetera. E da lì appunto prende anche l'abito tipicamente quello che diventerà francescano, appunto. Oppure, come abbiamo ricordato anche in una precedente puntata, ecco, per l'esaltazione della croce, sempre San Bonaventura ci ricorda come San Francesco, nell'impressione delle stimmate, ecco, ammira colui che volle per eccesso di carità essere crocifisso e nel vederlo viene confitto come Maria Santissima nel cuore, con la spada dolorosa della compassione. E per questa trafittura di cuore come Maria Santissima viene trasformato tutto in Cristo Gesù crocifisso. Ecco l'amore di San Francesco per quindi l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione che si esprime poi nel presepe di Greccio e nell'episodio, nel miracolo che avviene in quell'occasione in cui viene celebrata l'Eucaristia, ed ecco l'amore di San Francesco per l'Eucaristia stessa, per cui appunto nella lettera a tutto l'ordine esclama: tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza, o degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile. Che il Signore dell'universo, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Sempre questo farsi piccolo di Dio, il segreto di San Francesco, come il segreto appunto della piccola Teresa, di Teresina, di Gesù bambino e del volto santo. Anche lei appunto questo amore per l'incarnazione e la passione di nostro Signore. Ecco, Santa Teresina in una poesia perché t'amo, o Maria, lo dice molto bene alla Madonna, anche lei è, possiamo dire così come San Francesco, consacrata, ecco, all'Immacolata. Perché? Perché dice proprio questo. Dice in questa poesia, ecco, voglio cantare sulle tue ginocchia, o Maria, perché t'amo e voglio appunto ridirti sempre che sono la tua bambina. Ecco, Santa Teresa si sente la bambina sulle ginocchia di Maria Santissima. E ricorda appunto l'evento che cambiò in qualche modo anche la sua vita, cioè il sorriso che le regalò la Santa Vergine, di cui parla appunto nel manoscritto A, i suoi manoscritti autobiografici. Ecco, Santa Teresina sa di essere la bambina sulle ginocchia di Maria Santissima, e come dice in una preghiera dell'8 settembre scritta in un santino, dietro un santino, appunto l'8 settembre del 1897: o Maria, se fossi la regina del cielo e voi foste Teresina, vorrei essere Teresina affinché voi foste la regina del cielo. Ecco, a Teresina non manca niente, anzi, la sua via è la piccola via, questa via che ha scelto anche nostro Signore di essere, Maria Santissima, di essere piccoli. Di essere piccoli. Tanto è vero che in un'altra lettera a Roulin, nel 9 maggio del 1897, afferma: la perfezione mi sembra facile, vedo che basta riconoscere il proprio niente e abbandonarsi come un bambino nelle braccia del buon Dio. E ancora, sempre nel manoscritto A, ricorda che appunto nel giardino delle anime di Gesù non ci sono solo i gigli e le rose, ma anche appunto le piccole margherite, le violette, appunto, che devono far felice lo sguardo di nostro Signore quando lo volge ai propri piedi, lo abbassa. Ancora una volta lo abbassa ai propri piedi, perché la perfezione, ecco il segreto, consiste nel fare la sua volontà, essere ciò che lui vuole che noi siamo. Questa fiducia, questo abbandono è così grande che non si teme appunto. Neanche appunto come nelle ultime parole di Santa Teresina, l'11 luglio del 1897, afferma, ecco, dite bene, madre mia, che se avessi commesso tutti i crimini possibili, avrei comunque la stessa confidenza, la stessa fiducia, perché sento che tutte queste offese sarebbero come una goccia d'acqua in un braciere ardente. E questo legame, ecco, abbiamo capito, insomma, è evidente tra Santa Teresina e San Francesco. Tant'è vero che un altro grandissimo santo francescano, San Massimiliano Maria Kolbe, non può che non citarla più volte, Santa Teresina. Chiudo proprio con queste citazioni di San Massimiliano: in caso di caduta non rattristiamoci, perché ciò è puzzolente di superbia. Al contrario, rialziamoci subito e andiamo avanti con grande amore, con gioia di spirito, riparando la caduta con un atto d'amore perfetto. Dobbiamo sforzarci sempre, sempre, salire continuamente il primo gradino, come diceva Santa Teresa del Bambino Gesù, fino ad accattivare il buon Dio perché venga a prenderci in braccio e portarci fin su. Così saremo raggianti della luce dell'Immacolata e spanderemo il suo profumo intorno a noi. Farci prendere in braccio come Gesù Cristo è stato preso in braccio. Ci ha insegnato lui a essere così. E ancora, Dio ci ha dato questa scala bianca e vuole che noi, salendo su di essa, arriviamo fino a lui, o piuttosto che ella, dopo averci stretto al suo petto materno, ci porti fino a Dio. Ecco, ella deve nutrire l'anima con il latte della sua grazia ed educarla, così come nutrì, curò ed educò Gesù. Sulle sue ginocchia l'anima deve imparare a crescere ed amare Gesù. Dal suo cuore deve attingere l'amore verso di lui, anzi amarlo con il cuore di lei, e diventare simile a lui per mezzo dell'amore. Ecco, quindi chiediamo a questi grandi santi di darci questa umiltà, questa semplicità. Che è la stessa umiltà e semplicità che nostro Signore ci ha insegnato proprio sulle braccia, sul grembo, sul cuore della Beata Sempre Vergine Maria, fatto piccolo per la vostra letizia.
Grazie Emanuele per questa tua relazione così precisa, molto bella. Sono emersi degli aspetti interessanti di questo confronto, diciamo così, ma più che un confronto è una, diciamo, una presentazione di due anime sante che hanno, sono ritrovate, ecco, per l'amore che hanno avuto nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. E una delle cose che hai detto, che voglio riprendere brevemente, è proprio quello che riguarda l'amore. Hai detto: l'amore è la chiave, Dio è amore. Ed è proprio questo, però l'amore perfetto, attenzione, l'amore secondo quello che hanno vissuto i santi. Secondo quello che la dottrina della Chiesa, il Magistero, ci propone. Non l'amore di cui si parla tanto alla leggera, insomma, al giorno d'oggi. Bene, riprendiamo a parlare, ecco, di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo e di San Francesco d'Assisi dopo una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e Giovani. Ecco, nella questa puntata stiamo affrontando il tema, abbiamo deciso di parlare di queste due figure di santità, che sono appunto quella di Santa Teresa e Gesù Bambino del Volto Santo, Teresina di Lisieux e di San Francesco d'Assisi. La prima parte abbiamo ascoltato la bellissima relazione di Emanuele e questa seconda parte vorrei brevemente fare un commento un po', ecco, diciamo su cogliere alcuni aspetti, direi consonanze tra, ecco, queste due figure di santità. Che poi alla fine è uno sguardo a due vite in un unico mistero d'amore, appunto, come abbiamo detto, la parola chiave, ha detto Emanuele all'inizio. Ecco, la prima consonanza tra queste due figure di santità è la piccolezza evangelica e la piccola via, no? San Francesco si definisce minore per stare sotto, non sopra, fratello tra i fratelli, ultimo tra gli ultimi. Teresa invece si fa piccola perché tutto sia opera di Dio. Diceva, la mia vocazione è l'amore. È la medesima grammatica del Vangelo. Chi si farà piccolo, eccetera, eccetera, nel regno dei cieli. In Francesco la povertà è forma di vita. In Teresa la piccolezza è stile interiore. Ma l'una chiama l'altra. La minoritas francescana è il volto sociale dell'infanzia spirituale di Teresa. La piccola via è l'anima nascosta della povertà di Francesco. Così i due santi si specchiano e si illuminano a vicenda. La seconda consonanza è la croce come gioia. Il serafico padre conosce la perfetta letizia, accoglie umiliazioni e contraddizioni per amore di Cristo. Teresa offre le sue malattie, le aridità spirituali, le piccole spine quotidiane, trasformandole in atti d'amore. Diceva tutto è grazia. In entrambi la croce non è peso cieco, ma sacramento di comunione, ferite che diventano feritoie di luce. Francesco riceve le stigmate sul monte. Teresa si fa vittima d'amore nel chiostro. La stessa fiamma, conformarsi a Gesù crocifisso perché il mondo conosca la misericordia. La terza consonanza, chiesa, obbedienza, missione. Francesco edifica e riforma la Chiesa tornando all'essenziale del Vangelo, non contro, ma dentro la comunione. Teresa ama la Chiesa con tenerezza filiale, le appartiene totalmente, fino a desiderare di essere il cuore della Chiesa che è l'amore. È patrona delle missioni pur senza aver varcato i confini del suo Carmelo, ricordiamolo. Prova che la prima missione è l'offerta. Francesco corre le strade delle genti. Teresa attraversa il mondo con la preghiera. Due forme, un'unica dinamica, l'amore che si fa invio. Quarta consonanza, Eucaristia e parola, fonti di fuoco. Nella vita di Francesco l'Eucaristia è santuario dell'umiltà divina. Raccomanda venerazione e decoro, perché nel pane è presente nostro Signore Gesù Cristo. Teresa vive di comunione, vi attinge la forza della fiducia. Ogni atto, anche minimo, diventa ostia interiore, offerta, sacrificio. Entrambi lasciano che la parola li plasmi. Il Vangelo non è testo da citare, ma respiro da vivere, che dà vita. Perciò la loro dottrina è limpida, concreta, praticabile. La quinta consonanza, il volto è il creato. Francesco contempla il creatore nelle creature. Non idolatria del mondo, attenzione come oggi, ma lode che risale alla fonte. Dice, laudato sì, mi Signore. Teresa invece fissa lo sguardo sul volto santo di Gesù. Bellissimo, abbiamo parlato anche altre volte del volto santo di Gesù. Specialmente quando è velato, umiliato, non compreso, bestemmiato direi, no? È la stessa contemplazione che prende strade diverse. Francesco legge la gloria nelle opere di Dio. Teresa legge l'amore nel volto nascosto del Figlio. Due alfabeti della stessa teologia. La creazione come icona, il volto come rivelazione. E poi la sesta consonanza, Maria Santissima, la madre dei piccoli. Alla Porziuncola Francesco affida l'ordine a Santa Maria degli Angeli. La riconosce madre, regina, modello di povertà. Teresa invece sperimenta il sorriso della Vergine, che la guarisce e la guida. Sotto il manto di Maria diventa piccolissima e intrepida. In Maria i due santi imparano la resa totale a Dio, il fiat. E sia fatta la sua volontà, il silenzio, la lode. E allora, questo, la reciprocità spirituale di Santa Teresa di Lisieux e di San Francesco d'Assisi è proprio questo: una via semplice ma severa. La chiave è l'amore, la totale devozione all'Eucaristia, al Volto Santo, a Maria Santissima, e l'obbedienza, il totale abbandono alla fiducia, alla misericordia di Dio. Ecco allora, per entrare ancora di più all'interno di questi misteri, di questi due santi, di queste due vite, lascio la parola a Fra Giampiero Maria per il suo commento spirituale.
Grazie Diego, cari amici bentrovati, grazie anche per questo intervento che ha fatto Emanuele e che insieme a Diego ci ha dato brillantemente questa visione di San Francesco e di Santa Teresina del Bambin Gesù. E devo dire che un po' Diego ci ha dato veramente dei punti di parallelismo con Santa Teresina molto belli e importanti, e anche Emanuele ci ha fatto insieme a Chesterton vedere un po' il mondo a testa in giù, come descrive, per comprendere quanta bellezza Dio vuole essere amato, quanta bellezza Dio ci ha dato nel creato. E nel ringraziarlo completamente per tutto quello che ci circonda e sentire sempre una maggiore dipendenza, una maggior figliolanza. Ecco, la piccola via è veramente il cantico di lode a Dio per tutte le cose belle che ha fatto. E vediamo allora di poter dire qualche punto assieme che può aiutarci a vedere questo bel parallelismo. Altri punti possono aiutarci a comprendere questo bel parallelismo tra San Francesco e Santa Teresina. Beh, è il grande San Francesco, patrono d'Italia, è con Santa Teresina che viene messa compatrona insieme a Santa Giovanna d'Arco. San Francesco è il più grande santo, viene invocato e San Pio X dirà che Santa Teresina, mentre sta preparando i processi canonici, è la più grande santa dei tempi moderni. E ancora alcuni punti belli che vogliamo vedere, come Santa Teresina, gli sono attribuiti prima della canonizzazione circa più di 4.000 miracoli, e vedere poi nelle fonti francescane quanti miracoli compiuti subito alla morte del serafico padre San Francesco. E vediamo ancora alcuni insegnamenti che possiamo trarre da questo esempio di questi due santi. Dobbiamo dire che San Francesco e Santa Teresina sono due santi universali e Santa Teresina è l'unica santa occidentale che sia stata onorata anche nelle chiese d'Oriente e riscuote venerazione perfino nel mondo non cristiano. Incominciamo col carattere di Santa Teresina. Viene detta che è una bambina molto sensibile, espansiva, facile all'impazienza, ma dolcissima e allegra. Però ancora un particolare che ci dice la sua mamma: è tenera, mai tanto tanto ostinata in ciò che non la convince. Quando dice no, racconta la mamma, niente può indurla a cedere. Se anche la mettessi una giornata in cantina, vi dormirebbe anche la notte piuttosto che dire di sì. Bene, e questa ostinazione è quella che ha fortificato il serafico padre San Francesco anche quando è stato incarcerato dal padre, quando incomincia il momento della conversione e incomincia a recare in quel periodo in cui stava vivendo quella conversione per riparare le chiese, viveva da vagabondo, nascosto tutto nella penitenza, e diventa la derisione di tutto il paese quando il papà lo vede così oltraggiato, preso preso di mira dai giovinastri che lanciano fango così rabbioso, lo investe, lo cattura, lo mette in carcere in casa, dove adesso c'è anche la chiesa di famiglia, dove la cantina dove viene stato messo incarcerato per lungo tempo. E tenterà con tutte le maniere per convincere San Francesco a cambiare il suo proposito, a ritornare a quello di prima, e lui sarà irremovibile. E quando dopo si allontanerà anche la mamma con le dolci maniere, con lusinghe, con tutti i sentimenti del cuore che li portava per convincere ad abbandonare questo ideale. Ma dopo, ecco questa irremovibilità, questa fortezza di carattere, questa ostinazione, che se la puntiamo nel bene può diventare anche qualcosa di positivo, quell'ostinazione se vogliamo diventare santi. Non voglio rinunciare a Gesù Cristo, è stato il pensiero di San Francesco, diciamo, questa ostinazione. Dalla piccola Santa Teresina capricciosa nel suo così a non volersi piegare, a questa fortezza di San Francesco a voler sempre essere docile all'ispirazione del Signore e non volerlo abbandonare o rinnegare neanche di fronte a quel carcere familiare che si era realizzato. Un altro punto di Santa Teresina è quel suo carattere di familiarità tutta sua, da grande potrà dire di non aver mai detto coscientemente di no al buon Dio, fin dall'età di 3 anni. Pensa che bello questa frase di Santa Teresina: non ho mai detto di no al mio Dio fin dai 3 anni. Bene, Savico Padre San Francesco è stato tutto, aveva un desiderio ancora nell'inizio della conversione di non rifiutare mai niente di ciò che gli avessero chiesto per amor di Dio. Ecco questo suo bel proposito: non voglio rifiutare niente a Dio. Bene, proprio San Francesco è cominciato a farsi santo proprio da quel momento, che voleva incominciare a non rifiutare niente chiesto per amor di Dio. Un poverello che veniva a chiedere, e lui il primo momento lo rimandò via, ma dopo si pentì, subito gli corse incontro. Ecco, tutte vittorie fatte per poter, come l'Immacolata, dire il proprio fiat: sì, si compia di me la tua volontà. Quei suoi progetti di diventare principotto, grande cavaliere, parte, chi ti è più utile, servire il padrone e servire te, Signore? Allora cosa devo fare? Torno ad Assisi, eccomi, torno ad Assisi. E così tutta la vita, dopo la conversione del suo padre San Francesco, era sempre quella docilità a seguire tutte le ispirazioni che Dio le mandava. Ecco quel dire sempre di sì a Dio. Questa frase di Santa Teresina che anche il padre San Francesco ha sempre voluto realizzare nella sua vita. Quando la seconda delle sorelle, che gli faceva da mamma, entra in monastero nel Carmelo, lei riceve, Santa Teresina, delle piccole, grandi ferite, delle ferite grandissime, già gli muore la mamma. La prima sorella che gli faceva da mamma entra in Carmelo e passa, e quindi ferita. Il secondo distacco della seconda sorella che gli faceva da mamma, anche lei entra in Carmelo, seconda ferita. Ma a un certo punto gli danno la spiegazione del Carmelo, che apre per lei un mondo stratosferico, un mondo fantastico. Il Carmelo è stato capace di spiegarle che è un luogo solitario dove si ritira chi vuole cercare Dio con tutto il cuore. Bene, dice Santa Teresina che sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Lo sentì con tale forza che nel mio cuore non rimase nessun dubbio. E questo desiderio del raccoglimento, questo desiderio della preghiera, questo desiderio dell'incontro con Dio. E sapevo che padre San Francesco, che nel pieno della sua attività viveva 7 quaresime in cui si ritirava per raccogliersi in Dio, come queste quaresime dopo della Verna, in onore di San Michele Arcangelo dell'Assunta, ricevete anche il dono di quella piena conformità a Gesù Cristo che l'estimate, ma veramente questo desiderio di ritirarsi. E anche dopo essere ritornato da quel suo primo tentativo di diventare cavaliere, Gesù gli intima di ritornare indietro, lo invita a ritornare indietro ad Assisi. Ecco che con un amico andava presso le zone, che adesso c'è il convento delle carceri, in una di quelle grotte, e dice: ho trovato un grande tesoro. E andava dentro questa grotta e si raccoglieva, e lì pregava e usciva distrutto proprio per raccogliersi in questa presenza in Dio, nel raccoglimento del cuore, proprio tutto raccolto in Dio. E in Santa Teresina c'è tutto un abbandono di sé che riguarda soltanto Dio, una ricerca soltanto di comprendere quella che è la volontà di Dio, come quella del Serafico Padre San Francesco, che questa sua obbedienza, dopo cito l'obbedienza al cadavere, in tutto conforme a quello che Dio vuole attraverso i suoi rappresentanti. Da piccola Santa Teresina ha questa infermità che la sconvolge, la porterà forse anche fino al punto di morte, fino a quando arriverà per lei il sorriso della statua della Beata Vergine Maria e si troverà prodigiosamente guarito. Anche nell'inizio della conversione di San Francesco, dopo essere stato incarcerato da giovane contro gli assisiani, contro Perugia, e dopo essere stato riscattato, ecco, con una malattia che lo porterà in fin di vita, una forte infermità. Quando incomincerà a riprendersi da questa infermità, si portò davanti alla una finestra che dava sulle verdi radure della città di Assisi, ma si accorgeva che il paesaggio non era più quello di una volta, non era più quello che gli dava un gusto particolare, era qualcosa di trasformato, qualcosa di trasfigurato, perché vedeva tutto in Dio. Ecco, un nuovo modo di vedere le cose del creato, che non davano più quella sensazione di un bene, di una piacevolezza sensibile, ma lo portava al trascendente, a qualcosa di più alto, a qualcosa da amare ancora più grande, al Creatore. È bello un po' è questo amore grande di Santa Teresina. E se le dicono che nell'inferno tutti i dannati odiano Dio, conclude che è troppo triste l'esistenza di un luogo in cui nessuno lo ama. Bene, vorrebbe andarci lei all'inferno, così anche lì ci sarebbe almeno una persona che amasse Dio. Bene, questo desiderio di amare Dio è questo desiderio che ha spinto tutta la vita del Serafico Padre San Francesco, un desiderio ardente, quella fiamma ardente che bruciava il suo cuore per quell'amore per Dio, e per cui per Dio è pronto a fare tutto, abbandonare tutto, seguire solo Lui in quella strada in cui vuole farlo conoscere e amare anche da tante altre anime. La prima comunione di Santa Teresina all'età di 11 anni viene descritto come un bacio d'amore. Dice: mi sentivo amata, dice Santa Teresina, e dicevo a mia volta: ti amo, mio Dio, mi dono a te per sempre. Già da lungo tempo Gesù e la piccola Teresina si erano guardati, si erano compresi. Bene, quel giorno della prima comunione non era più solo uno sguardo, era una fusione, non erano più due. Teresa era scomparsa come la goccia d'acqua nell'oceano, restava solo Gesù. San Giovanni Battista, lui deve crescere, Gesù deve crescere, io devo diminuire. Così Serafico Padre San Francesco voleva scomparire perché vivesse in lui solo Gesù, e pienamente Gesù. Ecco questo suo trasfigurarsi nelle impressione dell'estimato in cui diventa una piena conformità a Gesù Cristo. E quello che dopo diranno l'errore che si è fatto in paradiso, quando San Francesco viene condotto in paradiso, gli angeli confondevano e non sapevano più riconoscere chi fosse San Francesco, chi fosse Gesù, perché era pienamente conformato, trasfigurato in Gesù. E quindi la piccola Santa Teresina voleva essere solo che restasse Gesù in lei, e così questo essere tutto Gesù è quello che ha realizzato il Serafico Padre San Francesco. E ancora è molto bello pensare anche a Santa Teresina quando riceve la Santa Cresima, e siccome le hanno spiegato che lo Spirito Santo le darà la forza di essere testimoni Gesù, e la Cresima è difendere e diffondere Gesù Cristo, la verità della nostra fede. Bene, Santa Teresina chiede una grazia, chiede la grazia di poter e saper soffrire molto per amore di Gesù. Bene, anche questa è una radicale conseguenzialità. Se è vero che si tratta di dare testimonianza a uno che è patito e morto per noi, anch'io voglio molto patire. Bene, ecco tutta la vita del Serafico Padre San Francesco, quella vita di penitenza, quella vita di conformità, sempre più a Gesù Cristo, perché quel suo piangere continuamente perché l'amore non è amato, quel piangere che strappava lacrime nel pensare che colui che ci ha amato tanto è tanto trascurato. E questo è un altro punto molto bello che mi piace condividere con voi. Ancora questa compassione al crocifisso di Santa Teresina. Dice: una volta, ancora 13-14 anni, ancora prima di entrare in convento, in monastero, fu colpita nel vedere da un'immaginetta di un crocifisso che dal lato, dal margine, sporgeva il braccio inchiodato dalla croce da cui cadono a terra gocce di sangue. Bene, Santa Teresina fu colpita da questa immagine, vedere quel sangue che cadeva da una delle mani divine e provare una grande pena al pensiero che cadesse a terra senza che nessuno le raccogliesse. Così scopre quella doveva essere la sua giusta posizione, la sua vita, stare ai piedi della croce, per accogliere il sangue del Redentore, offrirlo a tutti coloro che solo da quel sangue potevano essere purificati. Sentii, dice Santa Teresina, che la carità entrava nel mio cuore e avevo il bisogno di dimenticare me stessa. Chi offre il sangue di Cristo deve essere una sola cosa, deve solo una volta offrirsi senza riserve. E così incomincia a sperimentare quello che è la preghiera per la conversione dei poveri peccatori. Sarà per lui la conversione di un certo Enrico Pranzini, un delinquente, un omicida di 30 anni. E questa conversione, che pregherà tantissimo il Signore per la sua conversione, offrirà molti sacrifici per la conversione. Ecco, la vita di San Francesco, che chiede l'indulgenza della Porziuncola proprio per la conversione dei peccatori. Ecco che come va a predicare, ad annunziare a tutti la penitenza e la conversione, la salvezza delle anime. Ecco questa bella vita, in cui ci sono anche tanti altri punti che magari sarebbe bello approfondire, ma vogliamo un po' terminare in questa maniera e pensare come questi santi hanno voluto, amato il nostro Signore Gesù, e questo amore per Gesù è portato a volere la salvezza delle anime, l'amore per il prossimo, senza poi dimenticarsi anche quello che diceva prima Diego, quel loro desiderio di raggiungere tutte le anime con quel cuore missionario di Santa Teresina, che la farà diventare patrona di tutte le missioni del mondo intero, e il desiderio del Serafico Padre San Francesco fino a portarci in terra santa, in terra missione per gli infedeli, per portargli alla conversione, così anche di tante tante anime che non conoscono l'unico vero Dio, che non amano nostro Signore Gesù Cristo, e portare alla salvezza, farli incontrare Gesù Cristo nostro Salvatore, unico Salvatore. Ecco questo cuore di questi due grandissimi santi, di Santa Teresina e di San Francesco, che ci stiamo preparando a festeggiare, e vogliamo chiedere proprio anche la loro rispettiva intercessione. Due grandi santi, così tanto simili, uniti da questo grande amore a Gesù e all'Immacolata. Bene, cari amici, proprio chiediamo questa grazia, proprio sempre più, di imparare da questi santi a come vivere e come amare il nostro Signore Gesù Cristo. Grazie, Ave Maria a tutti.
Grazie Padre per il suo intervento. Ecco, siamo giunti al termine di questa puntata. Cosa ci lascia per noi oggi? Ecco, dal loro dialogo nascono scelte pratiche alla portata di tutti, ma tuttavia esigenti. Cosa possiamo dire? Che nel loro esempio possiamo preferire il posto ultimo, cercare la minoritas nelle relazioni quotidiane, trasformare le piccole croci in atti d'amore. Niente va perduto se offerto. Custodire l'Eucaristia con venerazione e con quella fame del cuore di colui che si nutre di Cristo, dell'amore. E poi amare la Chiesa, non a parole, ma con obbedienza e preghiera. E infine, come anche Emanuele ha ricordato, quella scala bianca che è la devozione mariana, stare con Maria, imparare da lei nelle ore luminose e anche in quelle opache. Bene, allora, cari amici e ascoltatori, ecco, non si diventa santi per accumulo di opere, ma per dilatazione del cuore. San Francesco e Santa Teresa ce lo ricordano proprio con la schietta autorevolezza dei piccoli. Dio basta. E allora impariamo dal loro esempio, impariamo dalla loro, diciamo, ecco, devozione, dall'amore che hanno portato a nostro Signore Gesù Cristo, a Maria Santissima, all'Immacolata, alla Chiesa, e camminiamo proprio sulle loro orme, proprio nella via che conduce a Cristo, nostra unica salvezza. Bene, cari amici radioascoltatori, io ringrazio Emanuele, ringrazio padre Giampio Maria, e vi lascio con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.